Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa giornata a tutti, da Claudio
ed Anna. Ed Ave, Anna. Maria.
Ave Maria. Ave Maria. Ora abbiamo, sono passati i santi, sono passati i defunti e noi dovremmo andare avanti, ma quasi quasi tornerei indietro, perché se quando tu una lezione non l'hai capita devi ripeterla, è vero, se non passi a un esame devi ripeterlo. Ora sono veloci queste due giornate una di seguito all'altra, ma dopo passato la visita al cimitero, la festa di tutti i santi e tutte le cose correlate, andiamo avanti. Ma andiamo avanti dove? Perché in realtà per andare avanti dovremo tornare indietro, pensare che anche noi dovremo morire e dovremo essere giudicati per vedere se saremo degni di entrare nel Santo Paradiso, perché i santi sono in paradiso perché hanno fatto la volontà di Dio. Che sappiamo qual è la volontà di Dio, dice San Paolo, questa è la volontà di Dio, la vostra santificazione. Per cui diciamo che siamo proiettati verso l'avanti, cioè, ma credo che sia conveniente dare un'occhiata alle cose che forse le abbiamo guardate troppo di fretta. Ecco, tutti moriremo, tutti saremo giudicati. E a tutti sarà chiesto, che cosa abbiamo fatto. E noi ci troveremo al cospetto di Dio e vedremo tutto ciò che avremmo dovuto fare e non abbiamo fatto, e il tempo che abbiamo perso, i peccati che abbiamo fatto, e non sono parole i peccati, purtroppo, cominciano con la P come le parole, ma sono pesanti come macigni. Davanti a Dio purissimo e santissimo noi ci presentiamo pieni di macchie, ecco, e naturalmente spiega Santa Caterina da Bologna che chiederemo la grazia di immergerci dove è possibile essere purificati se non siamo in peccato mortale, naturalmente. Pertanto non è il Signore che ci allontana, ma siamo noi che ci vergogniamo di presentarci dopo un lungo periodo o corto periodo di vita e spesa male, ecco, vedremo che non abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Qui, vieni avanti, servo buono e fedele, significa che tu ti presenti con un curriculum vitae che corrisponde al servo buono e fedele. Diversamente, se non è così, non puoi entrare. Devi, dice, che cosa hai fatto del tempo che ti ho donato per farti santo? L'hai usato per fare il contrario della santificazione? L'hai usato per far peccati? L'hai fatto per allontanarti dalla verità? Cosa hai fatto del tempo che ti ho dato? E sapete, vedevo queste persone che parlano, diciamo, non solo le signore e le ragazze o i ragazzi, ma diciamo un po' tutti, sono appiccicati a questo cellulare che è peggio della cellulite, diciamo, come problema. Perché? Dice, parla, ma allora chiedevo a uno, dico, ma ascolta, ma è un pezzo che ti vedo con quel cellulare lì che non ti fa neanche bene alla salute, attaccato all'orecchio, no? Ma hai delle cose importanti da dire, queste conversazioni, ho i minuti gratis, dice, posso parlare finché voglio perché ho praticamente con questo piano telefonico, io posso parlare senza limiti e non mi costa nulla. Gli ho detto, guarda, a me non risulta che costi nulla, anzi ti costerà molto, perché il Signore ti chiederà anche cosa ne hai fatto del tempo che ti ha dato, se l'hai usato per parlare con Dio, per meditare, per pregare, per fare opere che portano a santità, o seppure l'hai sprecato in parole inutili, in conversazioni che non hanno senso, solo giusto per parlare con qualcun altro. Ecco, per cui dico, guarda, che non è vero che non ti costa niente, io credo che ti costerà molto. E difatti ho visto che si irrigidiva sta persona, perché dice, questo non ho mai pensato. Dico, vedi, è quando si pensa secondo lo spirito che si arriva a fare questi pensieri, perché chi pensa secondo la carne non ci arriverà mai, cioè non riesce a capire qual è il significato del tempo che ci ha dato. E questo tempo che ci è stato donato, vero, per farci santi, se lo sprechiamo, c'è una tentazione. Io non penso che queste compagnie telefoniche siano guidate dallo Spirito Santo, no? Io penso che siano guidate da qualcun altro, perché tra internet, tutte quelle cose, vero, YouTube, e Facebook, e Twitter, e tutte quelle cose, televisioni, telefonate, tu vedi le persone, che anche i ragazzi a tavola, sembra che quel che c'è nel piatto non gliene importa niente, perché continua a trafficare, a smanettare con sto smartphone e ti piantano là le cose, dico, ma tu sai cosa stai mangiando? Ah sì sì, adesso finisco, poi interrompo un'altra volta perché c'è un'altra notizia. Dico, guardate che tutto ciò, tutto questo tempo sprecato, se ce lo farà passare in purgatorio, avremo da piangere, ma da piangere, ma da piangere, per tutto il tempo che pensavamo non servisse a niente, invece serviva per la nostra santificazione, l'abbiamo sprecato, ecco, con cose futili, inutili, che non servivano a niente alla fine. Ecco, può essere utile, ma diciamo è come il coltello, che è utile per tagliare il formaggio, il salame, che ne so io, però diciamo bisogna vedere come lo usi. Ecco, queste cose non fanno bene. Poi addirittura hanno, da studi provati, detto che questi telefoni, diciamo che guastano la memoria umana, nel senso che i telefoni hanno delle memorie di giga di memoria, però loro hanno la memoria e noi la perdiamo. Pensate un po', che strana storia. Per cui spesso parli con queste persone che sono appiccicate al telefono e si dimenticano tutte, si dimenticano tutto. Perché? Perché queste diciamo onde magnetiche operano proprio sulla parte del cervello che riguarda la memoria, sperando che poi non arrivino anche i tumori, vero? Non sappiamo. Per cui dico, giorno di tutti i santi, e noi guardiamo ai santi e dobbiamo leggere le vite dei santi per vedere come hanno fatto a farsi santi. A noi non ci interessa, a noi interessa il pallone, ci interessa il nuoto, ci interessa di tutto, ci interessa i canti, le musiche, tutte queste cose qua, la moda, e quello che ha detto Tizio, quello che ha detto quell'altro, ma tu vuoi sapere le notizie di quello che dicono gli uomini e non ti interessa di avere le notizie di ciò che Dio ti ha detto, di quello che Dio ti dice. Ecco, per cui non è un optional essere stati battezzati, è entrare a far parte del corpo mistico di Cristo, e tu devi seguire il capo. E tu immagina Gesù Cristo col cellulare, la Madonna col cellulare, ma te li immagini? Impossibile, no? Per cui, diciamo, a parte che non ne hanno di bisogno, io ho visto, per esempio, ho fatto esperienze, ecco, con anime sante, che mandavo l'angelo custode e questi mi rispondevano, per cui non c'era nessuna compagnia telefonica che agiva, ma erano i santi. Pensate a Padre Pio, che dice, io in un minuto secondo faccio due volte il giro del globo, in un minuto secondo. Ecco, la santità che cosa produce, ecco. E appunto ho avuto queste esperienze con persone sante che sapevano e vedevano cose che non potevano vedere perché stavano a centinaia di chilometri di distanza e vedevano e sapevano, ecco, non avevano il video Skype o che ne so io, quelle cose là, vero? Tutti questi programmi, queste applicazioni, ecco, applicarsi al Vangelo, quell'applicazione lì, se domandi a tutti quelli che hanno lo smartphone o il cellulare o il tablet o il computer, prova a domandargli se hanno l'applicazione vero al Vangelo. Sì, c'è l'applicazione della Sacra Scrittura, ma diciamo, parlo di non di avere l'applicazione nel cellulare, ma di applicarsi a parlare con Dio, ascoltare Dio, chiedere grazie a Dio, ecco. Per cui i santi sono i campioni che hanno vinto la coppa, perché giocavano nella squadra di Dio e hanno vinto. Gli atleti di Dio sono i santi e si presentano con la coppa, hanno la coppa della vittoria, hanno vinto il campionato, diciamo, di questa battaglia che si fa sulla faccia della terra, vero? Per cui è una grazia così grande, ecco, il poter partecipare della vita dei santi. Che grazia, che meraviglia. E i morti sono sottoterra, ma se potessero parlare, e ci sono delle situazioni anche dove il Signore ha permesso che dei defunti parlino, dei defunti si presentino ai viventi dicendo come stanno le cose dall'altra parte. Io sono stato a Montefalco dove c'è proprio, ci sono i soldi di un sacerdote morto anni prima che portava i soldi per far celebrare messe, per essere liberato dal purgatorio, pensate un po'. E per cui, ma dico, ci fosse solo quello, ci sono poi, c'è il museo del purgatorio a Roma, vero, anche lì praticamente uno se vuole va a vedere, ma noi andiamo a vedere i musei di, che musei andiamo a vedere noi? Di arte contemporanea, di arte moderna. Andiamo a vedere tutte le altre mostre, quelle lì, sai, sono un po' impressionanti, no? Ecco, e allora non vengono proposte, perché? Perché se tu ti svegli e comprendi come stanno le cose, vedrai che cambierai vita, cambierai modo di pensare e di agire, perché comprendi, ma se continui ad essere depistato, ad andare a vedere, a sentire cose che non giovano per la tua salvezza, cosa dirai al Signore? Ah, ma io non sapevo, ma tu però sapevi leggere e scrivere, sapevi fare tante cose, la tua ignoranza è colpevole, perché è un'ignoranza colpevole, tu potevi sapere, non hai voluto sapere, tu potevi fare, ma non hai voluto fare, perché dicevi non lo sapevo, stranamente. Si sa come si fa a dimagrire, si sa come si fa a mantenere la linea, si sa come si fa ad evitare i calcoli renali, si sa come si fa ad evitare tante malattie fisiche, e non si sa come si fa ad evitare le malattie spirituali. È triste questo, vedere c'è un popolo che vaga nelle tenebre perché non vede, non ha fede, non comprende. Ecco, per cui dice, è il martedì, sono passate, per me non sono passate, è il mese di novembre, mese dei defunti, mese dei santi, dovremo martellare la nostra vita, vero, con continui richiami. Questo mese è il mese dei defunti, è il mese dei suffragi, è il mese in cui se potessero venire qui a dirci, guarda, non fare quello che ho fatto io perché mi costa quello che tu non puoi immaginare. Ecco, Padre Pio diceva, chiedete al Signore il dono di fare il purgatorio sulla terra, anche se durissimo, e niente in confronto a quello là. E perché questo qui ha un valore. Che valore ha? Tu poi patire ed offrire, per cui acquisti meriti. In purgatorio patisci e basta, meriti zero, devi solo scontare e pagherai fino all'ultimo spicciolo. Per cui, creatura di Dio, che dovrai morire e sei anche tu un condannato a morte, sul braccio della morte, incosciente che sei, devi morire e non ci pensi, e pensi di non morire mai, e pensi che una volta morto sia finito tutto. Non è così, non è così. Anzi, è un inganno del maligno, perché ti accorgerai quando te lo trovi davanti: adesso vieni a casa mia, visto che sei stato un servo buono e fedele agli inganni che ti ho proposto io, e invece di ascoltare quello lassù hai ascoltato me, per cui vieni a casa mia. Queste sono cose terribili che non dobbiamo dimenticarcele, ecco, e comportiamoci da cristiani, da cristiane, rivestitevi di Cristo, rivestiamoci di Cristo, guardiamo a Cristo crocifisso per essere raggianti, dice: guardate cosa costa il paradiso vostro, cosa ho pagato io per aprirvi la porta, ma se volete entrarci dovete rinnegare voi stessi e seguirmi con la vostra croce fino a che non arriverete al mio regno, che non è di questo mondo. Ecco, pertanto non mi sembrava corretto passare avanti senza pensare che questo mese è iniziato con questi due timbri, con questi due marchi di qualità: i santi e i defunti. Abbiamo anche fatto una tavola rotonda, vero, la settimana scorsa, ma diciamo che è un argomento che vale la vita eterna. Pensate, i santi, gli eremiti tenevano, diciamo, vicino al giaciglio tenevano un teschio. Pensa un po', dice: ma che macabro. Ma non diciamo stupidaggini, che noi siamo più macabri perché abbiamo le zucche vuote, abbiamo le zucche di Halloween, abbiamo le streghe, abbiamo sangue, sanguinari, morti, ammazzati, per carità. Ecco, questi dicevano: vedi, tu sei polvere e in polvere ritornerai. Vedi che finché hai la vita e hai i talenti per guadagnarti il paradiso, attento a non sprecarli, per cui attento anche ai minuti gratis, attento anche ai piani telefonici che ti invitano a continuare a parlare, a parlare, a parlare. Ma perché non parli con Dio? Ecco, lì è un piano che non è telefonico, ma è un piano divino. Parlare con Dio o parlare di Dio, perché questo cerco, questo solo io cerco, abitare nella casa del Signore per tutta la mia vita eterna, vero? Abitare nella casa del Signore, questa è sapienza, fuori di questa è stoltezza proprio crassa, è stoltezza somma, è, si può dire, non solo imprudenza, ma anche essere, come si dice, incoscienti. Ecco, Anna, scusami, questa carrellata indietro, tu dici: ma leggiamo le letture di oggi. No, prima pensiamo alle cose di ieri, dell'altro ieri, perché si fa presto andare avanti, no? Dimentichiamo tutto, santi e morti. No, tu devi pensare, non tu Anna, tu uomo, io compreso, vero? Devi avere in testa questa cosa. Il tempo della tua vita tu non conosci né il giorno né l'ora. E quando io verrò come un ladro, perché tu non lo saprai, vedi di essere preparato, e state parati, siate preparati, perché non sapete né il giorno né l'ora. Qui, se pensiamo, quelli che hanno avuto lo tsunami, quelli sono morti, ma non pensavano mai di essere travolti da un'ondata che li avrebbe fatti morire, no? quelli che stavano con i terremoti, migliaia di morti, quelli non pensavano certamente, dice, stavo così comodo nel letto, mi sono trovato morto, mi è caduto addosso la casa, schiacciato anche dalla verità, perché non sapevi nel giorno né l'ora. Allora Gesù, riguardo a questi eventi che capitano e che continueranno a capitare, Gesù diceva così: non pensate che quelli là della torre di Siloe siano peccatori, siano stati più peccatori di voi, vero? No, vi dico, ma se non vi convertirete, perirete tutti allo stesso modo. Qui, diciamo, secondo profezie, diciamo, sicure, insomma, le profezie possono anche cambiare se noi ci convertiamo, ma se non cambiamo vanno avanti. Altro che tsunami, sarà uno tsunami universale. Allora, quando arriverà, cosa fai? Gridi, aiuto, tu sapevi, hai perso un sacco di tempo, non sei preparato, è arrivato come un ladro, quando tu meno te lo aspettavi e tu incosciente hai continuato a non voler pensare a queste cose, tocca ferro, ma cosa vuoi toccare ferro? È meglio che tocchi il legno della croce che ti fa bene, almeno pensi, dice Signore, se una di queste schegge, vero, della croce che tu, in cui sei stato inchiodato, mi si piantasse nella carne, vero, e sentissi come brucia questo legno, questa scheggia della croce che, a cui tu sei stato appeso, Signore, non mi dimenticherei mai di te, perché sentirei bruciare quel legno dentro di me, altro che tocca ferro, tocca legno, tocca il legno della croce. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo perché per mezzo della tua santa croce tu hai redento il mondo. Anna,
eccomi.
Stop.
Eccomi, non era necessario, perché si volta tanto in fretta, si volta pagina con tanta fretta proprio.
Ah, sì,
e si dimentica, sì. Sì, fatto, ecco, la doverosa visita al cimitero, perché così è.
Ma tu pensa,
sia di massima.
Anna, diciamo, io devo fare sempre questi discorsi qua che non li vuol fare nessuno, sì, qualcuno li farà, ma dico, ascolta un po', dico, Gesù, quando è salito il Calvario, noi sappiamo che è finito con la faccia per terra, vero? Era legato alla trave traversale della croce, e qualcuno gli ha dato una spinta perché si godevano a vedere questa gente proprio, dice, come se fossero dei maledetti, no? Per cui più pativano, più era uno spettacolo di crudeltà, no? Per cui qualcuno l'ha spinto, Gesù è finito con la faccia per terra. E quanto male si è fatto, adesso non vi posso raccontare tutta la storia che riguarda questa caduta, ma è caduto e non cadeva in ginocchio, no? È andato a finire con la faccia per terra. Ora, è stato spinto. Io penso a queste mode indecenti, no? E continuerò a dirlo perché l'ha detto la Madonna, lo diceva Padre Pio e io faccio da ripetitore. Posso dire benedette donne, non lo so, ma diciamo vale per donne, vale per uomini, ma continuate a far vedere le parti del vostro corpo, magari fasciate con tutto quello che volete per mostrare tutta la parte, diciamo, che riguarda la vostra femminilità. Se uno guarda una donna, la desidera col suo, commette adulterio, ma queste donne sono contente di essere guardate, sono contente di essere desiderate, no? E non sanno che chi cade ha una colpa, ma chi ha spinto alla caduta è un vigliacco, perché praticamente pagherà ancora di più perché ha spinto gli altri a peccare. Voi pensate, con quella moda scellerata, quando sarà il giorno del giudizio, la Madonna l'ha detto a Fatima e dice: verranno mode che offenderanno molto nostro Signore. Ora tu ti presenti là e hai offeso il Signore perché hai provocato di tutto e di più. Ah, tu pensi di andare in paradiso, ma te lo puoi sognare, e le carni nude bruceranno, Padre Pio diceva ste cose. Io ve le dico perché non voglio essere vigliacco, va bene, e ve le dico. Se ci credete va bene, se no vi toccherà crederci per forza, perché così è e così sia.
E sarà tardi, ah, e sarà tardi.
Sì, certo che sarà tardi, no? Ma il corpo è tempio di Dio, no? Ma cosa devi far vedere tu agli altri come sei fatta, no? lo vedrà tuo marito al massimo, ma dico, gli altri non devono guardare, vedere, è perché tu sei contenta perché ti guardano, anzi fai di tutto perché ti guardano, anzi se ti desiderano sei ancora più vanitosa, è vero, e ti praticamente ti vanti o diciamo ti compiaci di ciò di cui dovresti vergognarti, perché spingi il fratello a cadere, spingi Gesù Cristo a cadere faccia a terra, ecco, e dovresti metterti tu la faccia a terra per pagare i tuoi peccati che hai provocato col tuo modo indecente di vestirti. Santi e defunti, per cui i santi si vestono in un modo, i defunti si vestono di una cassa da morto, ma oggigiorno la gente si fa anche cremare perché vuole andare all'inferno prima di morire, no? Tra le fiamme subito, mamma mia quanta stoltezza. Allora, Anna, procedamus.
Bene, proseguiamo allora. L'Apostolo spiega che come nel corpo umano ogni membro ha la sua importanza e la sua funzione specifica, similmente ogni fedele è costituito membro del corpo mistico della Chiesa ed ha una determinata funzione in virtù dei particolari doni concessi dallo Spirito Santo. Essendo dunque la Chiesa un corpo solo, ogni cristiano la può arricchire se vive una vita di grazia e di fedeltà. Parimenti però ogni cristiano può far soffrire tutte le membra del corpo mistico se vive una vita di peccato. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, noi, pur essendo molti, siamo un solo corpo in Cristo e ciascuno per la sua parte. Siamo membra gli uni degli altri. Abbiamo doni diversi secondo la grazia data a ciascuno di noi. Chi ha il dono della profezia, lo eserciti, secondo ciò che detta la fede. Chi ha un ministero, attenda al ministero. Chi insegna, si dedichi all'insegnamento. Chi esorta, si dedichi all'esortazione. Chi dona, lo faccia con semplicità. Chi presiede, presieda con diligenza. Chi fa opere di misericordia, le compia con gioia. La carità non sia ipocrita. Detestate il male, attaccatevi al bene, amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno, gareggiate nello stimarvi a vicenda. Non siate pigri nel fare il bene, siate invece ferventi nello spirito. Servite il Signore. Siate lieti nella speranza, costanti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera, condividete le necessità dei santi, siate premurosi nell'ospitalità, benedite coloro che vi perseguitano, benedite e non maledite, rallegratevi con quelli che sono nella gioia, piangete con quelli che sono nel pianto, abbiate i medesimi sentimenti gli uni verso gli altri. Non nutrite desideri di grandezza, volgetevi piuttosto a ciò che è umile.
Il corpo mistico, siamo una cosa sola, per cui una cellula di questo corpo mistico non deve odiare la cellula, un'altra cellula del corpo mistico, no? Amatevi gli uni gli altri, siate una cosa sola. Fate del bene, cioè una mano, vedi che si dice che una mano lava l'altra, ma con la mano fai tante cose, no? Se ti manca la mano non le puoi fare, se sei focomelico diciamo sei handicappato e non puoi fare certe cose, no? Allora un corpo sano è un corpo di cristiani che amano il capo, che obbediscono al capo, perché è il cervello che dà gli impulsi, no? Per cui se io mi scollego dal cervello, sono come uno che ha subito l'ictus, come uno che è paralitico perché non non rispondono, cioè le membra non rispondono agli impulsi e alla, del cervello, no? Tutto il sistema nervoso, no? Ecco, non funziona più niente, no? Allora, il corpo mistico, ecco, è lieto. Io sono lieto perché se ho gli occhi vedo le cose belle e faccio godere tutto il corpo per le cose che vedo. Diciamo, se mangio qualcosa, gusto quello che mangio e sta bene tutto il corpo. Se ho le gambe buone che cammino, porto a passeggio tutto il corpo, vero? Se i miei polmoni respirano ossigeno, gode tutto il corpo. Se lo affumico di sigarette e di altre cose, faccio star male tutto il corpo, perché se mi verrà un tumore ai polmoni, morirà tutto il corpo per colpa, vero, di questa volontà ribelle che non voleva respirare ossigeno, voleva respirare fumo, i vizi, per dire, ecco, ma un esempio. Allora, ognuno di noi ha una funzione, chi è una mano, chi è un piede, chi è un dito, chi è un occhio, chi è il naso, chi è i polmoni, il fegato, i reni, che te devo dire, tutto quello che abbiamo, non stiamo mica a fare l'elenco adesso, no? Resta di fatto che sto male, vai all'ospedale, facciamo l'attack, e si vede che c'è qualcosa che non funziona, per cui tu stai male. Oggi diciamo che il corpo mistico di Cristo sta molto male, perché abbiamo metastasi di peccato dappertutto, siamo tutti pieni di metastasi di peccato e scandalizziamo le membra, guai a chi scandalizza uno di questi piccoli, sarebbe meglio che, ecco, per cui noi dobbiamo semplificare e dire, se io amo, se io mi faccio santo, io faccio star male, faccio star bene tutto il corpo mistico. Quando io pecco, faccio soffrire tutto il corpo mistico. Se respiro aria di montagna, gode tutto il corpo. Se mi do una martellata a un dito, non sente male solo il dito, ma gli vengono i sudori, vero, di freddo a quello che ha pigliato una martellata sul dito, sta male tutto il corpo. Ma la vogliamo capire che tu non puoi dire, Claudio, tu pensa agli affari tuoi. No, perché sono affari miei i tuoi affari, perché tu con i tuoi peccati fai star male anche me, per cui non sono affari tuoi, sono affari nostri, e questo bisogna specificarlo. Ecco, quando poi vediamo nella famiglia, no? Diciamo per stringere un po' anche come dire, questo corpo mistico di una famiglia, no? Ecco, ci vuole la fedeltà, ci vuole l'amore, ci vuole la generosità, e allora la famiglia gode, è una famiglia felice, no? Ma se cominciamo a non volerci bene, a separarci, a odiarci, a bisticciare, scassiamo il corpo mistico della famiglia, no? Per cui, vedete, cioè, queste cose dovrebbero essere così elementari da capirle, che dovrebbero capirle tutti, ma noi andiamo dallo psicologo, dallo psichiatra, dal sociologo, andiamo da tutti quanti, andiamo da Gesù Cristo a chiedergli perdono e la grazia di essere come Lui ci vuole. Signore, io sono stato creato per fare il bene e sto facendo il male, è chiaro che faccio star male tutti oltre che me, per cui devo pensare con semplicità e dire, ma cosa sto facendo io adesso? Cosa sto facendo? Sto offendendo l'umanità intera, a cominciare dal capo che è Gesù Cristo. Quando io pecco, io odio non solo il capo, ma tutte le membra di questo mondo, sono un criminale in un certo senso, perché odio il mondo intero, sono come un demonio che odia sia il capo, Gesù Cristo, e odia le sue membra, che siamo noi battezzati, capite? Per cui quando seguiamo il nemico della nostra salvezza, diventiamo come dei demoni, come delle metastasi, dei tumori che abbiamo addosso, facciamo soffrire il mondo intero. Che tristezza pensare, vero, al dono che il Signore ha fatto. Ecco, il corpo mistico, per esempio, vero, di una famiglia, di due sposi, vero, lo sposo, marito, la moglie, l'aiuto del marito, l'aiuto dell'uomo. Dio creò Adamo, poi trasse dalla costola, dal cuore di Adamo, trasse la donna che fosse tutta cuore per aiutare l'uomo ad amare di più, ma non inteso come pensiamo noi, ad amare secondo Dio, per cui Dio è vita e noi dobbiamo essere vita e collaboratori per diffondere questa vita, per moltiplicare, andate, moltiplicatevi. Qui moltiplichiamo i peccati, non i figli di Dio, moltiplichiamo le scelleratezze, moltiplichiamo i peccati contro natura, ma facciamo di tutto e di più, è inutile che parliamo qui, dobbiamo l'anno della misericordia. Se ci pentiamo di tutto quello che abbiamo fatto è la misericordia, ma se non ci pentiamo aspettiamoci un bel castigo di misericordia, così ci farà vedere quel che siamo veramente. Ecco, siamo polvere e polvere ritorneremo. Qui il corpo mistico deve essere sano e deve essere innestato al capo e ricevere ordini dal cervello, dal capo, e non fare quello che voglio io. Io faccio quello che voglio io. Io sono rispondo delle cose, cioè io sono, ho fiducia in me stesso. Oh, disgraziato che sei. E il Signore dice che sei un disgraziato. Dice che sei un maledetto, non solo disgraziato. Sei un maledetto. Beato l'uomo che confida nel Signore, maledetto l'uomo che confida nell'uomo, che confida in se stesso. Pensa un po', corpo mistico, cosa vuol dire? Mamma mia. Anna, però io penso che Don Dolinda avrà un concerto vero per archi riguardo a questo argomento meraviglioso. Ognuno deve fare tutto quello, deve spendersi come strumento del dono che Dio gli ha dato, per cui devo fare il bene finché mi consumo, e quando sarò consumato, come Gesù Cristo che ha detto consumatum est, sarò consumato e me ne andrò in paradiso, perché se sarò consumato non troveranno nessun peccato. Uno che è consumato, che peccato trovi? Non trovi più niente, è consumato, non trovi più niente. E invece se arriviamo là con i bagagli di peccati, poveri noi,
Purtroppo sì.
Anna,
proseguo, a te. Sì, con la lettura della meditazione di Don Dolinda, il capitolo 12, lettera ai Romani, alcuni esempi proprio dei carismi dello Spirito Santo e il modo come riceverli e servirsene.
Avendo, per lodare Dio.
Esatto. Sì, avendo San Paolo al versetto 3 raccomandato di concentrarsi, di contentarsi ciascuno dei particolari carismi ricevuti dallo Spirito Santo senza presumere per essi di gloriarsene innanzi agli altri, specifica a mo' di esempio alcuni di questi carismi, indicando come servirsene a vantaggio dell'unico corpo della Chiesa, avendoli ricevuti non per proprio merito, ma per particolare grazia del Signore. Chi alla profezia soggiunge l'Apostolo, se ne serva secondo le norme della fede, chi il ministero eserciti il ministero, chi ha il dono di insegnare insegni, chi quello di esortare esorti, chi dà del suo lo faccia con semplicità, chi comanda lo faccia con sollecitudine, chi fa opere di misericordia le compia con gioia. Il dono soprannaturale di eccitare e stimolare gli altri alle virtù per mezzo di discorsi ispirati e all'occorrenza di predizioni del futuro e di scrutazioni del segreto dei cuori costituiva il dono detto della profezia. San Paolo raccomanda di servirsene secondo le norme della fede, perché non avvenga che chi ha cominciato a parlare sotto l'ispirazione dello Spirito Santo parli poi secondo la propria ispirazione, induca gli altri in errore. Per evitare questo è necessario che egli abbia come controllo delle sue parole le verità della fede, contenute nella scrittura e nella tradizione, in modo da rigettare immediatamente quello che è contrario a quella verità, che è il dono di insegnare insegni, soggiunge San Paolo, di quello di esortare esorti. Si può insegnare per dottrina nella spavalda posa di chi sa e crede di sapere, e si può insegnare per dottrina e per interiore mozione dello Spirito Santo, penetrando le anime con una particolare comunicativa che nessun dottore possiede. Questo avviene in modo particolare nell'insegnamento delle scienze sacre. Ci sono i filosofi e i teologi dottori che insegnano racimolando le loro conoscenze come si raccolgono le piante di un erbolario, e ci sono quelli che insegnano seminando o trapiantando germogli vivi che poi crescono, fioriscono e fruttificano. I primi sono attivi per le parole della sapienza umana, i secondi sono vivificati dal carisma dell'insegnamento, consolano, edificano, illuminano con luce viva, sono semplici e penetrano l'intelligenza, sono umili e più che raccogliere l'ammirazione della loro sapienza, raccolgono la comprensione profonda delle verità che insegnano. Questi sono i veri dottori della Chiesa, emuli dei suoi grandi e santi dottori. Questi incrementano la sapienza vera e la pietà, che non possono andare mai separate. Questi dovrebbero essere nei seminari e nelle università, per non aversi una generazione di incapaci ed approfondire la verità, e capaci solo di razzolare tra le immondizie della traviata ragione, del razionalismo e dello scientismo, beccando ogni tanto come cosa viva qualche vermiciattolo brulicante nel fondo delle aberrazioni moderniste, dei dottori ridotti a gracidanti altoparlanti, razionalisti e modernisti, ne abbiamo fin troppi. Quante pentole vuote! Queste sono pentole vuote, non sanno riempirsi che di rifiuti, perché non sanno cogliere il grano e i frutti celesti nelle esuberanti aiuole dello Spirito Santo. Vuoti di concetti di vita, questi dottori riempiono le loro lezioni delle miserie intellettuali degli empi, come vino acido che tentano inutilmente di risanare con effervescenza di verità, poveri di vita che non inebriano l'anima del divino. Chi ha il dono di esortare esorti, dice San Paolo, e con queste parole allude a quel particolare carisma dello Spirito Santo che fa scuotere, mediante parole adatte, i cuori e le volontà degli uomini alla pratica delle virtù e al rinnovamento interiore. È il gran dono di penetrare le anime, di commuoverle, senza urtarle e senza suscitare reazioni. È un dono che ci fa essere canali di grazia e di misericordia, giacché è solo Dio che può penetrare e toccare questa nostra anima, terribilmente orgogliosa e presuntuosa. È infatti difficilissimo, per non dire impossibile, esortare. Noi, che siamo grati a chi ci fa notare una macchia sul volto, uno strappo sull'abito o un insetto che vi cammina, reagiamo con tutte le forze a chi ci fa notare una macchia nell'anima, uno strappo nella coscienza e un vizio che ci deturpa. Crediamo di essere infallibili, a meno che un senso profondo e soprannaturale di umiltà non ci renda consapevoli della nostra miseria e della nostra cecità. Noi personalmente dobbiamo essere sempre grati a chi ci riprende, anche se la riprensione ci appare ripugnante, perché una riprensione, per chi è umile e generoso nell'accettarla, può essere il segreto di alta perfezione liberandoci da quei difetti dei quali non ci accorgiamo ed accrescendo in noi quell'umiltà che ci attira grandi grazie dallo Spirito Santo. Chi dà del suo, chi dà del suo lo faccia con semplicità, cioè senza ostentazione e senza taccagneria, pensando di donare unicamente per amore di Dio. Si dona quando si ha la carità e quando si è distaccati da tutto. E questo è un dono dello Spirito Santo, giacché l'egoismo e l'avarizia personale ci portano ad accentrare tutto in noi, rendendoci meschini e spilorci. Dovremmo e dobbiamo domandare questo gran dono al Signore, poiché addestra la nostra anima quel santo distacco da tutto che rende meno inceppata la vita. Apriamo il cuore allo Spirito Santo e l'anima nostra sia come la tela preparata perché Egli vi dipinga, per così dire, gli ineffabili disegni del suo amore. Rendiamoci così docili alla sua azione da essere nelle sue mani, suoi strumenti. Come andrebbe bene il mondo nella sua vita se lo Spirito Santo lo reggesse per quelli che presiedono e se i cuori fossero ripieni della sua infinita carità. Dolorosamente siamo retti dallo spirito umano e siamo tormentati dall'egoismo. In chi sta a capo c'è sempre molto da riprendere, soprattutto perché esula da lui quel vivo interesse del bene comune che gli fa abbracciare una vita di sacrificio e gli fa dimenticare i propri interessi. L'educazione vera, che è gentilezza e tenerezza di carità, viene dal divino amore. E perciò San Paolo ritorna su questo concetto prima di parlare delle principali manifestazioni della carità, esclamando: non siate pigri nello zelo, cioè nella sollecitudine della divina gloria in tutte le vostre azioni. Siate fervorosi di spirito, amando Dio solo, sopra tutte le cose e servendo a Lui solo in tutte le attività vostre. Vivete una vita soprannaturale e per mantenere il fervore dello spirito siate lieti nella speranza della vita eterna, pazienti nella tribolazione che ci dà modo di raggiungerla, assidui nell'orazione per impetrarla. Cercare dunque la gloria di Dio, amarlo sopra tutte le cose con intimo fervore, servirlo compiendo la sua volontà e praticando la sua legge, tendere con tutta l'anima alla meta eterna, sopportare in pace ogni angustia per questa suprema speranza, parlare con Dio nell'orazione e sostenere la speranza con la preghiera. Ecco la sintesi di una vita soprannaturale dalla quale scaturisce la carità che soccorre nelle necessità della vita presente. E perciò l'Apostolo soggiunge: provvedete alle necessità dei santi, ossia dei cristiani, esposti allora alle persecuzioni degli empi, e praticate l'ospitalità ricevendoli volentieri in casa quando vanno raminghi per sfuggire alle tempeste che li minacciano, accogliendoli e compatendo le loro pene. Non essere irruenti contro quelli che li perseguitano, benediteli per attirarli a Dio. Benedite sempre e non vogliate maledire nessuno, perché da voi si effonda quella carità che viene da Dio, essendo la preghiera e la benedizione la massima dimostrazione della carità soprannaturale. Ho terminato, Claudio.
Ho terminato, che meraviglia. Sai, ieri sera leggevo dei brani scelti di padre Cornelio a Lapide e che lui commentava Elia profeta e dice così: allora sorse Elia profeta simile al fuoco, le sue parole bruciavano come fiaccola, era rimasto solo. gli altri profeti erano stati ammazzati, erano diventati tutti idolatri, era solo lui che gridava. Il senso di queste parole è che Dio suscitò Elia come il fuoco che bruciava di zelo per lui e per la vera religione. Le parole della sua bocca provenivano da un cuore igneo, cioè infuocato. Era come una fiamma ardente che bruciava, incendiando con l'amore di Dio il popolo fedele e annientando col fuoco celeste gli infedeli. Infatti lo zelo di Elia ha ucciso più idolatri di quelli che ha convertito. Egli uccise 850 indovini, maghi, pseudoprofeti e molti di più con la fame durata 3 anni. Così c'era in Elia molto più zelo per la giustizia e per la vendetta, per sterminare gli empi, che non la clemenza e la carità per convertirli. Cioè, vedete, sono parole terribili, ma il Signore, Elia profeta, sapete chi è Elia? Carro di fuoco, rapito nel cielo da un carro di fuoco, ma vedete che ha combattuto, cioè non ha fatto il coniglio, non ha cercato di mettersi d'accordo con tutti, li ha sterminati, quelli che inquinavano la verità. Pensa un po', dico, ed è Elia, profeta, grande santo, vero, rapito in cielo da un carro di fuoco. Ora, noi abbiamo delle piste, non lo so io, che specie di profeti abbiamo in circolazione, no? Che invece di togliere di mezzo, nel senso che bisogna accusare e manifestare ciò che è dritto e ciò che è storto e gridarlo, se non parlerete voi, se non lo direte voi, grideranno le pietre, pensa al Signore, le pietre grideranno, ecco perché non parlate. Che tristezza, ecco, vedere che se uno parla chiaro sembra una persona strana, no? Invece dovrebbe essere strano chi non parla chiaro, no? Siamo arrivati a questo punto. Giochiamo con le parole, vogliamo giustificarci nel peccato, vogliamo accettare e digerire anche ciò che è velenoso per la nostra vita spirituale, ma preghiamo Sant'Elia profeta, ecco, che incendi qualche cuore, che abbia il coraggio di gridare nella Chiesa, qualcuno che grida contro gli idolatri, soprattutto del proprio io, l'idolatria del proprio orgoglio. Ecco, questo è terribile e costerà il prezzo. Pensate, dunque, Elia, il grande profeta, il Signore a noi non ha mandato Elia, ha mandato la regina dei profeti, per cui, ma peggio ancora siamo messi. Perché se quelli che hanno ascoltato Elia si sono salvati, ma quelli che non ascoltano la regina dei profeti, madre di Dio, ma pensate un po', cosa succederà? Convertitevi e credete, fate tutto quello che egli vi dirà, la Madonna dice così. Ecco, guardate le anime che vanno all'inferno, perché non c'è nessuno, non ci sono cellule del corpo mistico che si curano delle cellule malate, perché credono che tanto se muoiono loro noi stiamo bene, invece no, moriremo insieme a loro, perché non abbiamo fatto il bene. Dobbiamo lavorare per il bene del corpo mistico, per cui se noi risaniamo con la santità le cellule malate, starà bene tutto il corpo, noi compresi, altrimenti staremo sempre più male, pieni di metastasi, di peccato.
Oggi si nasconde più che evidenziare, cioè si tende proprio a nascondere.
No, sei esagerato, sì, no? Se esatto. Tu parli dell'inferno, ti dicono, no, non devi parlare dell'inferno, se la gente si spaventa, ma cosa vuoi che si spaventa, che va a fare, diciamo, fanno le feste delle zucche vuote, no? Feste infernali, no? Se voi andate a vedere in Stella Matutina, no? Ci sono, hanno messo dei filmati di TV 2000, vero? Vada retro, dove ci sono i testimoni e una testimone che dice: io ho cominciato con Halloween, sono diventato una satanista, dice, consacrata a Satana. Per cui si comincia scherzando e si finisce, cioè è chiaro che tu, se tu hai la zucca vuota, finisci là, se invece c'è la zucca che pensa alle cose di Dio, là non ci finisci. Pieno di semenze poi, perché la zucca è piena di semenze, no? Vabbè, allora noi chiediamo una pausa musicale,
certo,
però a questo punto.
Ci ritroviamo,
però...
sì, tra pochi minuti, sì. Grazie. Ave Maria.
Perdono. Ave Maria. Riprendiamo la nostra conversazione, Anna, e diciamo un brevissimo pensiero, vero, sul Salmo.
Certo.
Dice, custodiscimi, Signore, nella pace. Cioè, ci ha dato l'angelo custode, il Signore, che ci custodisce, ma qui ci rivolgiamo addirittura al Signore, che ci ha dato l'angelo custode, e che preghiamo poco o crediamo poco nella sua custodia. Custodiscimi, Signore, nella pace. Se io sono custodito da Dio, sono nella pace. Perché, qui più avanti dirà, come bimbo svezzato in braccio a sua madre, come un bimbo svezzato è in me l'anima mia. Per cui, colui che confida nel Signore, che crede negli insegnamenti di Dio, che fa, si sforza, chiedendo la grazia di fare tutto quello che il Signore comanda, si sente come un bimbo svezzato in braccio a sua madre. Signore, non si esalta il mio cuore, né i miei occhi guardano in alto, non vado cercando cose grandi, né meraviglie più alte di me. Ecco, confidiamo nel Signore, se non diventiamo come bambini non otterremo nel regno dei cieli. E allora il bambino sta in braccio a sua madre, il bambino, vero, sta, guarda sempre la mamma, e vediamo i bambini quando c'è qualcosa che loro non sanno se lo possono fare, guardano la faccia, il volto della mamma o del papà, per dire che faccio, cos'è questa cosa, cioè non la conoscono. Ora, prima di farlo, di toccare o di compiere qualche atto, guardano che faccia fa la mamma, se li incoraggia a proseguire oppure se debbono fermarsi. Guardano alla mamma, guardano al papà. Ecco, anche noi dobbiamo guardare, lampada i miei passi e la tua parola. Quando io non mi muovo senza sapere e senza conoscere la lampada, è chiaro che sbatterò sicuramente contro i pali, contro, finirò nel fosso. Perché? Perché io mi sento sicuro di me, perché io so quello che ho da fare, no? Ah, e allora vedi che la presunzione è la morte della fede, perché praticamente credendo e fidandoti di te, ti fai solo del male, devi fidarti del Signore per essere felice. Leggiamo il Vangelo.
In questa parabola il padrone simboleggia il Signore che ha invitato anzitutto il popolo eletto a far parte del banchetto della vita eterna, accogliendo i frutti della redenzione. Ma avendo questi declinato l'invito, Dio invia i suoi servi, ossia gli apostoli, ai popoli pagani perché, convertendosi, partecipino al convito eterno. Non lasciamoci sfuggire gli inviti ad una vita più cristiana. Il Signore ci manda attraverso i suoi rappresentanti, ma anteponiamo sempre la sua volontà ai nostri interessi, per non perdere il posto preparato per noi in paradiso. Dal Vangelo secondo San Luca. In quel tempo, uno dei commensali, avendo udito questo, disse a Gesù: «Beato chi mangerà il pane nel regno di Dio». Gli rispose: «Un uomo diede una grande cena e fece molti inviti. All'ora della cena mandò il suo servo a dire agli invitati: venite, è pronto. Ma tutti, uno dopo l'altro, cominciarono a scusarsi. Il primo disse: ho comprato un campo e devo andare a vederlo. Ti prego di scusarmi. Un altro disse: ho comprato 5 paia di buoi e vado a provarli. Ti prego di scusarmi. Un altro disse: mi sono appena sposato e perciò non posso venire. Al suo ritorno il servo riferì tutto questo al suo padrone. Allora il padrone di casa, adirato, disse al servo: esci subito per le piazze e per le vie della città e conduci qui i poveri, gli storpi, i ciechi e gli zoppi. Il servo disse: signore, è stato fatto come hai ordinato, ma c'è ancora posto. Il padrone allora disse al servo: esci per le strade, lungo le siepi, costringili ad entrare, perché la mia casa si riempia. Perché vi dico, nessuno di quelli che erano stati invitati gusterà la mia cena.
È terribile. Cioè, gli invitati, diciamo, i privilegiati non gusteranno la cena perché avevano altre cose da fare. Tu pensa, no? Cioè, si capisce anche, cioè, ho preso moglie per cui non posso venire, no? E qui ti fa capire una cosa molto importante, cioè i due sono uniti in Gesù Cristo attraverso il sacramento, per cui la terza persona, cioè che è Gesù nel sacramento, ti dice: vieni a cena. E gli dico: guarda, io non posso venire da te, perché voglio stare con mia moglie, per cui escludo te in pratica. Invece dovremmo dire: il Signore che ci ha uniti ci invita a cena, che grazia, vieni mia sposa, andiamo a cena dal Signore, beati gli invitati alla mensa del Signore. Ecco, per cui anche, cioè, sembra quasi, no, che aver preso moglie uno possa allontanarsi dalla via della santità. Sono appena stati celebrati, vero, la canonizzazione dei coniugi Martin, vero, i genitori di Santa Teresina. Ci sono altri beati, quanti sposi santi, questi hanno guardato insieme a Dio, e quella costola famosa con cui è stata creata poi la donna, per cui tutto cuore, tutto amore, deve aiutare la moglie, deve aiutare il marito. Qui la moglie, qualche volta succede, vero, che la moglie che trascina in qualche modo il marito anche a messa o ad andare a confessarsi, no? Per cui c'è questa spinta che viene dall'alto, no? Ecco, dovremmo dire, ma noi andiamo dal Signore, cioè noi siamo di Dio, per cui se devo amare Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, sopra ogni cosa, mia moglie deve aiutarmi ad amare Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente e le forze, perché se mia moglie diventa distrazione, per cui io non vado da Dio perché devo stare con la mia donna, ho sbagliato pista, vado fuori strada. Vedete che il Signore si è indignato e ecco, dice niente, non verrai al banchetto eterno. E queste parabole sono terribili, però bisogna anche capirle e volerle vivere, dire... Cioè, i campi sono più importanti di Dio? I buoi sono più importanti di Dio? La partita di calcio è più importante di Dio? Gli sciatori sono... le piste sono più importanti di Dio? Ecco, ma vedete che già usciamo dal primo comandamento, ama il tuo Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, sopra ogni cosa vuol dire che non ci sono scuse, lui ha la precedenza su tutto e su tutti e non se ne parla più, così, chiaro, semplice, se uno chi ha orecchie per intendere, intenda. Ecco, poi cosa dice il Signore? Dice, queste sono le scuse, ho comprato 5 paia di buoi, tu pensa un po', cioè praticamente se hai comprato 5 paia di buoi, probabilmente il Signore ti ha aiutato ad avere anche i soldi per comprare 5 paia di buoi e tu con l'ingegno, con il dono che il Signore ti ha fatto di poter guadagnare per comprare 5 paia di buoi, cosa fai? Con l'aiuto che ti ha dato Lui, ecco, gli dici che non hai tempo per Lui. Ma come fai a dire che non hai tempo per Lui, che il tempo te lo dona Lui? Ci vuole coraggio a dire non ho tempo. Il Signore dirà guarda che il tempo te lo do io, sono io che te lo dono il tempo e tu dici a me che non ne hai. Ma ci vuole una bella faccia, Anna, vai tu avanti con il Vangelo.
Allora, la meditazione che leggerò è a pagina 1354, San Luca, capitolo 14, la grande cena preparata da Dio alle sue creature. Quando Gesù esortò il fariseo a invitare a pranzo i poveri, gli storpi, gli zocchi, gli ciechi, pensò certamente al grande invito del Padre Celeste alle sue creature nella redenzione e parlò con tanta profonda tenerezza che uno dei commensali ne fu colpito, intuì il suo pensiero ed esclamò: «Beato colui che mangerà il pane nel regno di Dio». Egli aveva dovuto sentire altre volte Gesù parlare del regno eterno come di un convito, ed ascoltandolo ora se ne ricordò e con quella esclamazione glielo ricordò per ascoltare ancora dalle sue labbra una bella parabola. È profondamente psicologico, giacché noi amiamo sentir ripetere da quelli che sanno parlare i discorsi nei quali trasfondono maggiormente la loro vita e quelli che più li interessano. Gesù, che sapeva d'essere venuto a dare agli uomini un banchetto celeste, non poteva parlare di questo soggetto senza sentire nel cuore e trasfondere nelle parole tutta la sua tenerezza. Egli lesse nel cuore del commensale il desiderio di riascoltare il racconto ed esclamò: «Un uomo fece una grande cena ed invitò molti. Stando a tavola, la parabola prendeva un carattere più vivo e Gesù la raccontò volentieri per trarre da quel banchetto un insegnamento salutare. Gli inviti ad un pranzo presso gli ebrei si facevano molto tempo prima. Quando poi si avvicinava l'ora del convito e tutto era pronto, si mandavano i servi ad avvertire e ad accompagnare i commensali Perciò Gesù soggiunse che il padrone della casa allora della cena mandò un servo a chiamare gli invitati, dicendo loro che il desinare era pronto. Tutti però molto scortesemente cominciarono a scusarsi. S'erano così poco dato pensiero del banchetto che avevano proprio in quel giorno stabilito di dar corso ai loro affari e uno di essi addirittura di sposare. Uno disse che aveva comprato un podere e doveva andare a vederlo. Un altro che aveva comprato 5 paia di buoi ed aveva necessità di provarli. Un terzo disse recisamente e più scortesemente che aveva preso moglie e perciò non poteva venire. Gli altri usarono una certa forma nel rifiutare, dissero al servo: di grazia, abbimi per scusato. Ma chi aveva preso moglie, frastornato com'era ed impegnato al suo banchetto nuziale, disse recisamente che non poteva venire. Il padrone ne fu sdegnato. Chi prepara con amore un banchetto fa spese insolite e si stanca in maggior lavoro, ha quindi piacere che si mangi. A volte prepara anche qualche sorpresa, qualche cibo ricercato, e sta tutto preoccupato di riceverne gli elogi e di vederlo gustare. Nel suo dispiacere, non volendo che si perdesse ciò che aveva preparato, disse al servo di andare per le piazze e per le strade della città a raccogliere i poveri, gli storpi, i ciechi e gli zoppi, invitandoli a venire essi a mangiare. Solo questi infelici, infatti, all'ora di pranzo potevano trovarsi in bisogno e trattenersi sulle pubbliche vie in cerca di carità. Il servo li chiamò, ma essendovi ancora posto, il padrone gli ordinò di andare a raccogliere per le strade di campagna, fiancheggiate dalle siepi altri poveri abbandonati, e forzarli con modi affettuosi a venire al banchetto. Lungo le siepi, infatti, ci potevano essere solo i poveri più abbandonati, i quali avevano vergogna di comparire in pubblico o temevano di essere vessati per qualche loro malanno, ed essi dovevano essere forzati ad entrare. Così si riempì la sala del banchetto. Il padrone protestò che nessuno di quelli che avevano rifiutato l'invito avrebbero assaggiato la sua cena. Questa sua protesta potrebbe apparire inutile, dato che essi avevano già rifiutato. Ma Gesù volle dire che chi rifiuta il banchetto della vita, nel giudizio universale, si accorge di aver errato. Inutilmente desidera allora di prendervi parte, giacché allora sarà per sempre finito il tempo della prova. La chiusa della parabola riguarda la sua applicazione spirituale, e l'applicazione Gesù non la fece perché altre volte l'aveva fatta e per non urtare i farisei che erano presenti. L'uomo che fece la grande cena è il Dio che preparò grandi grazie ai suoi fedeli con la redenzione e invitò prima di tutto il popolo eletto. Ma Israele, distratto dalle sue aspirazioni materiali, dai beni terreni e dalle aspirazioni sensuali, non ricevette l'invito e rifiutò le grazie. Dio allora mandò i suoi apostoli per tutta la terra tra i pagani, poveri di grazie, torpi nella vita, ciechi perché privi della verità e zoppi perché incapaci di muoversi soprannaturalmente, a raccogliere fra essi i novelli invitati alla grande cena. I pagani risposero all'invito, ma poiché vi sarà ancora luogo per completare il numero degli eletti, Dio manderà i suoi servi negli ultimi tempi a chiamare alla fede i popoli più poveri e più lontani, i selvaggi che abitano nelle foreste e le genti più abbandonate, e li raccoglierà nella Chiesa, banchetto di vita, e nel suo regno, banchetto di eterna gloria. Dio li forzerà ad entrare non con la violenza, ma con grandi grazie, e li farà entrare non contro la loro volontà, ma conquistandoli con la misericordia e con la carità. Abbiamo perciò 3 inviti al banchetto delle grazie: quello fatto per amicizia al popolo eletto, quello fatto per misericordia ai pagani e quello fatto per eccesso di bontà ai popoli selvaggi. Dio, che ama donarsi alle sue creature per renderle felici e che si dona rispettando la loro libertà, non ha limiti nella sua misericordia e chiama continuamente la vita, elargendo ad altri popoli le grazie rifiutate da quelli che sono invitati per primi. La moderna, disagiatissima civiltà, fatta tutta di aspirazioni materiali, di traffici e di piaceri brutali, apostata da Dio, rifiuta il banchetto della vita. Il Signore allora chiama i cosiddetti popoli incivili, li fa partecipi delle grazie e mostra che innanzi a Lui non ci sono differenze di razze o di condizioni e che Egli non è accettatore di persone. Grande cena del Signore il banchetto eucaristico, cena ammirabile di grazie alla quale Egli invita le anime. Com'è vergognoso l'atteggiamento di queste innanzi ad un dono così grande. Alcune, prese dalle preoccupazioni della vita materiale, dicono di non potervi andare e perdono il loro tempo nell'acquisto insaziato di beni terreni. Altre, assorte nei commerci, non sanno trattare che di buoi, di maiali, di stoffe, di mercanzie e perdono miseramente l'ineffabile tesoro della comunione. Altre, infine, si lasciano trascinare dal vortice della vita sensuale e non sanno apprezzare i tesori ammirabili della vita eucaristica. È penosissimo vedere deserto l'altare, banchetto di immensa felicità, ed è penosissimo vedere le povere creature perdersi miseramente nelle stupidissime e molte volte mortali gioie terrene. Quando si pensa al movimento della vita c'è davvero da piangere, pensando agli innumerevoli infelici che in essa si agitano e si dilaniano. Quanti uomini sono lontani dai sacramenti, quanti cercano come conforto della vita quello che la dilania, quanti vivono da disperati nel tempo e nell'eternità. Noi, che abbiamo la sorte di servire il Padre Celeste, non dobbiamo mai stancarci di invitare le anime al banchetto della vita e non dobbiamo mancare mai all'invito giornaliero alla mensa celeste per poter un giorno partecipare alla mensa eterna nella gloria. Gesù uscì da quel banchetto del fariseo accorato, pensando alla diversità dei pensieri degli uomini dai suoi pensieri e dalla causa per la quale tanti non rispondono agli inviti di Dio. Amen. Che tristezza.
Caro mio Gesù. Ti ricordi, Anna, quando al banchetto trova uno che non aveva la veste nuziale, sì. Legatelo mani e piedi, buttatelo fuori.
Sì. Sì.
Ora, questi inviti, tu pensa ad esempio, no, anche con il recente sinodo, gli africani, i vescovi, i cardinali africani sono schierati contro ogni cambiamento, sì, della tradizione, della legge, no? Per cui loro, invece quelli della cosiddetta civile Europa, certo, sciagurati, vero, che cosa hanno fatto? Hanno proposto cose contrarie. Qui vedete il rischio della dannazione, scandalo, cattivo esempio. E noi andiamo a votazioni, ma che la legge di Dio si può votare forse?
adeguare Dio al mondo, non il mondo a Dio, ecco questo è il rovescio della situazione.
No, perché siamo passati alla democrazia, è interessante perché Gesù Cristo non ha mai detto che è un presidente della Repubblica, ha detto che è un re.
Certo.
Qui il mio regno non è di questo mondo, re, per cui ecco, non c'è democrazia. Quando il re dice che quella cosa è buona e quella cosa non è buona, così è e così sia, no, va a votazioni, ma non si fa queste cose, no?
Anna, è vergognoso.
Prova a leggere San Martino de Porres.
Sì, c'era anche quello di ieri, ma di Santa
anche
Veronica.
Quello di, leggi anche quello di ieri, leggi.
Non so il tempo, quello di ieri, visto che siamo ancora nell'ottavario dei defunti, proprio com'è possibile, ecco, aiutare i nostri defunti con l'espiazione, con la mortificazione.
Bene.
Santa Veronica Giuliani, anima eletta, innamorata di Dio, trovandosi già in religione, vide in sogno il suo amato genitore gravemente infermo. La pietosa figliola si alza e corre a raccomandarlo al Signore. Ma ecco, la notte seguente lo vede in agonia e poi spirare. Questi tristi sogni erano purtroppo preludio di una dolorosa realtà. E difatti, dopo qualche giorno le veniva comunicata la triste notizia della morte del suo diletto genitore. Veronica pianse la grave sventura toccata a suo padre, ma soprattutto non cessò di pregare il buon Dio per il riposo eterno di quell'anima cara. Ed ecco che un giorno, durante la preghiera, il Signore fece capire a Santa Veronica che il suo amato genitore, mesto e dolente, si trovava in luogo angusto. Santa Veronica si sentì spezzare il cuore, ma il Signore non mancò di consolarla, facendole comprendere che era in suo potere la liberazione del povero padre. «Tu puoi espiare per lui», le diceva, «ed io accetterò gli atti della tua pietà e lo solleverò dalle sue pene». Ci si potrà immaginare come la santa raddoppiò preghiere suffragi a vantaggio del suo genitore amato. Ed ecco, dopo pochi giorni, ebbe la consolazione di rivederlo cinto di gloria e di chiarezza, che sollevato per mano di angeli se ne volava al cielo. Volgendo un sorriso di gratitudine alla sua diletta figliola che con la sua pietà gli aveva anticipato la gloria del paradiso. Ecco, proprio ricordiamoci dei nostri cari.
L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Ecco, anche noi moriremo, per cui il bene che facciamo a quelle anime che poi raggiungeranno il paradiso, pregheranno per noi, perché ne avremo di bisogno. Bene, santa giornata a tutti, da Claudio
e da Anna. Ave Maria.
Ave Maria.